Buonasera, buon martedì, martedì sera, questo è il primo appuntamento della nuova settimana, se facciamo partire la settimana dal lunedì, come in genere si dovrebbe fare, altrimenti ci eravamo già visti domenica, comunque sia. Come diceva qualcuno, comunque la pensiate, lui diceva benvenuti a Samarcanda, più modestamente diciamo benvenuti qui tra noi. Tra l'altro un record sprint in partenza, già tantissime persone connesse, si vede che forse il tema, ma anche un po' le nostre ospiti, quindi io cerco di dire meno fesserie possibili, cominciamo subito a presentare le ospiti di questa sera. La prima non è proprio un ospite, diciamo, è coinquilina, dai, padrona di casa oramai, Elena Scarinci di Negà. Ciao Elena,
ciao,
come va?
Ciao Antonello, bene, bene, coinquilina, però l'affitto lo paghi tu.
Beh, vabbè, meglio di così. Cioè, quello che vorrebbero un po' tutti. No, vabbè, allora, guarda, già ci sono, adesso salutiamo tutti, sono veramente tantissime persone, sono molto contento. Vabbè, però diamo subito il benvenuto a Rassaga Farì, che noi abbiamo già conosciuto. Benvenuta, bentornata.
Grazie, buonasera a tutte e tutti. Ciao, ciao Elena, ciao Dario, ciao Antonello.
ecco, ma questo devo chiedere, perché dai e non Amu? Cioè, perché hai deciso che sono zio paterno e non zio materno?
È per omaggiare, diciamo, la grande figura.
Zio Napoleone.
No, anche perché io in realtà non ho mai avuto doi, e quindi, insomma, è una cosa onoraria chiamarti doi.
Un grande onore.
Ho avuto degli Amu, ma mai dei doi, insomma.
No, spieghiamo gli amici, cioè quelle due persone credo collegate che non sono iraniane o non parlano persiano, che il persiano è una lingua veramente, per certi versi no, veramente precisa, nel senso è una delle cose più difficili da ricordare. Com'è? Un po' troppo,
no,
sì.
Fin troppo, ci sono
Soprattutto per le parentele, questo è la testimonianza anche di quanto la famiglia sia importante, ci sono parole diverse per dire zio paterno e zio materno. Zia paterna e zia materna, quindi in questo caso in genere io ero solito farmi chiamare Amu, che sarebbe zio
fratello del padre,
zio paterno. Invece Rassà mi ha chiamato come il titolo di un celebre romanzo di cui prima o poi parleremo in modo approfondito, cioè il mio zio Napoleone, che invece è il termine con cui si definisce lo zio materno.
Esatto.
Tutto questo, cioè, magari a voi non ve ne frega niente, ma noi abbiamo detto
la diretta di stasera invece sarà esattamente su questo.
Esattamente, anche perché lo zio è lo zio.
Allora, buonasera. Lode.
Michele, buonasera a zia Antonello, la zia Elena è la razza del quartiere. Davvero. Questi sono coltissimi, veramente da cinefilo, no? Anche il Race del quartiere, il Razz del quartiere, scusate, è un grande film degli anni Ottanta, ricordo per esempio di Badantuono, se tu incontri un fuorilegge c'è qui il Razz che ti protegge, se tu incontri un delinquente c'è qui il Razz che ti difende, ma se esci dal quartiere te la becchi, eccetera eccetera, Daniel, eccetera eccetera.
E quasi nota la differenza generazionale, io e Razz.
Esatto.
Noi sorridiamo,
voi sorridete un po' patetico questa scena, lo capisco. Allora, esatto. Salutiamo tutti. Antonella per prima, subito, stai meglio posti dalle 5, credo che sia collegata. A Tefè, buonasera, dall'altro Tefè avremo presto ospite con un lavoro bellissimo che ha fatto. Simin, buonasera, Carla, Cristina, Franco. Camrano, un caro saluto alle nostre fantastiche splendide ragazze e buon martedì grasso stasera.
Porca grazie Camrano, cioè, oggi è martedì grasso. Io l'avevo completamente rimosso.
A saperlo mi vestivo da Zorro stasera. Melissa, buonasera, Maria Teresa, buonasera, Francesco, buonasera, salutiamo tutti, dai. Oggi Elvira, Adria, Michele abbiamo già salutato, Graziella, Marianna, Mara, Iaco.
Facciamo Marco, un appello, Antonello.
Antonello cinefilo. Quelli sono film d'autore. Grande Alessandra, per parentesi, Guglielmo Papa, sì, beh, insomma, quelli sono, come diceva qualcuno, le pietre emiliane, come diceva Totò, della cinematografia. Allora, vabbè, basta, ho detto già ho parlato pure troppo. Parlato pure troppo, scusate, però. Sapevo perché martedì grasso, insomma, un po'
figurati.
Così. Vabbè. Allora, il tema di questa sera in qualche modo l'aveva anticipato Elena, cioè l'aveva anticipato Rassà, Elena ne aveva parlato su Negà, quindi io darei subito la parola ad Elena che ci dice un po' questa sera perché abbiamo invitato Rassà.
Prego, allora, sono in realtà intromessa, non è stato tanto un invito, ma un mio propormi in maniera molto spudorata.
Allora, sei imbucata? No, non è vero.
Dunque, che cosa è successo? Che semplicemente girovagando su Instagram sono venuta a conoscenza, sai, noi per Negà cerchiamo sempre le novità da raccontare, quindi ci piace scrivere sui nuovi fotografi, sulle nuove generazioni nel campo dell'arte, eccetera, oltre alle varie cose magari di traduzione che portiamo avanti. E quindi ci siamo imbattute in alcuni profili di street artist che lavoravano a Teheran. Però diciamo che è un lavoro piuttosto particolare, essendo street artist e quindi diciamo non autorizzati dal governo, fanno sopravvivere le proprie opere d'arte semplicemente tramite i social, perché dopo pochissime ore, come scrive anche Rassà nel suo articolo, poi magari sicuramente approfondirà, le loro opere, purché bellissime, nonostante siano bellissime, vengono poi rimosse anche nell'arco di pochissime ore. Quindi diciamo tutto questo sforzo, tutto questo linguaggio che vuole coniugare l'impegno sociale e l'esperienza artistica ha veramente una vita brevissima, e questo l'abbiamo voluto raccontare su Negà. E in particolar modo abbiamo parlato di due artisti, uno è Khamush, che sono tra l'altro giovanissimi. Khamush credo che abbia una ventina d'anni, non di più, e non so se possiamo già vedere una foto, Antonello, di quelle che ti ho mandato oggi, così tanto per dare un'idea. C'era quella del ragazzo che prendeva a colpi d'ascia una scatola, esatto. E questa è, diciamo, un'opera che è rimasta ovviamente pochissimo tempo in quanto non autorizzata, e c'è questo ragazzo che prende a colpi d'ascia una scatola dove c'è scritto Sonnat, che è la tradizione. Quindi diciamo tutti questi ragazzi e ragazze, perché sono anche le donne che fanno questi murales, esprimono insomma attraverso la propria arte, mettendola in uno spazio pubblico in modo che possa essere visibile a più persone possibili, quindi fotografata e quindi condivisa sui social, insomma esprimono il proprio sentimento di vicinanza o di contrasto con l'ideologia del paese, con la religione, con la famiglia, eccetera, eccetera. Esatto.
Qui lo sto facendo vedere l'editoriale dello scorso gennaio, appunto i giovani ridisegnano Teheran, che appunto su nega.it, adesso condivido qui nei commenti anche il link, così potrete leggerlo, insomma ci arrivate più direttamente da qui. Allora, questo tema volevo chiedere poi anche insomma a Rassà un po' in generale. Noi siamo abituati a pensare a Teheran, ma in generale a tutte le città iraniane. Se parliamo di murales pensiamo istintivamente a una cosa precisa che è un po' diversa da questa. Questa poi è una domanda magari, ecco, che possiamo condividere. Esiste nell'Iran contemporaneo una tradizione muralistica? Cioè esiste una tradizione che passa attraverso le generazioni e arriva fino alla street art?
A me stai chiedendo, Antonello, giusto?
Sì.
No, perché perdo ogni tanto per qualche secondo l'audio, quindi ho detto, boh, non dico niente, aspetto di vedere se effettivamente era rivolta a me la cosa. No. Allora, innanzitutto io ho deciso di proporre un po' questo argomento perché la diretta della volta scorsa mi aveva portato fortuna e l'articolo di cui avevo parlato, sulle mascherine, poi era stato pubblicato. E quindi ho detto, va, riproviamoci di nuovo, certo. e quindi ho rimandato per una pubblicazione un articolo in cui io proprio cerco un po' di analizzare le rappresentazioni delle donne sui muri iraniani, e qua arriviamo un pochino alla tua domanda, a quello che dicevamo sui murales. Rappresentazioni attraverso due media in particolare. Infatti c'è da operare un po' una distinzione fra quello che noi chiamiamo il murales, che normalmente si riferisce a un disegno, una raffigurazione su un muro, che viene autorizzata nel caso dell'Iran, che viene eseguita appunto su commissione di varie agenzie o delle amministrazioni. Io penso che chiunque sia stato in Iran, a Teheran, abbia benissimo presente in mente a cosa mi riferisco, ovvero questi enormi faccioni dei martiri, dei mullah, di Khomeini, di Khamenei, che ci spiano un po', ci guardano, onnipresenti da tutti i muri in queste dimensioni esagerate in tutte le piazze. Quando parliamo di graffiti, invece, la differenza dove sta? Nel soggetto che possiede la legittimazione politica a occupare questi spazi e a operare queste rappresentazioni. Nel caso di graffiti, infatti, parliamo di disegni oppure di scritte o di stencil che invece non sono autorizzati, che vengono quindi eseguiti in modo illecito da vari soggetti. Elena giustamente ha menzionato alcuni dei più famosi, ha menzionato anche delle donne, poi magari possiamo vedere come in realtà in Iran, seguendo poi quello che è un trend globale, le donne che operano nel mondo della street art sono pochissime. In realtà io ne ho intervistata una che si è presentata definendosi come l'unica donna attiva sul profilo adesso iraniano della street art. Per quanto riguarda un po' la storia invece di queste rappresentazioni, diciamo che i murales, quelli eseguiti, commissionati, quindi sponsorizzati dallo Stato, hanno subito un incremento vertiginoso con quello che è stato, diciamo, uno degli eventi fondanti della storia della Repubblica Islamica, ovvero la guerra contro l'Iraq. Ovviamente già con l'inizio della rivoluzione stencil, graffiti, anche murales avevano già iniziato a proliferare, però non avevano un committente preciso, quindi nascevano un po' dove capitava, c'era una miriade proprio di organizzazioni, di enti che se ne occupavano. Ma come tutte le forme un po' di culturali, di produzioni artistiche, sono passate dall'avere un ruolo rivoluzionario all'inizio, quando il loro scopo è quello di opporsi al potere costituito, al venire poi in qualche modo istituzionalizzate, quando questo carattere rivoluzionario poi va stabilizzandosi, no? Quando passiamo dall'enfasi della rivoluzione a quello della burocrazia, in cui si cerca comunque di dar forma a quello che è successo, anche questi murales, queste forme d'arte vanno sempre più stabilizzandosi, e quindi diventa subito chiaro come a poterli eseguire ed autorizzarli sono solamente organi ed enti autorizzati dallo Stato. La guerra con l'Iraq è l'evento in cui questa rappresentazione visiva dei murales esplode proprio. Questo per tantissimi motivi. Abbiamo detto che chiunque, il visitatore casuale, insomma, anche chi magari non è stato mai in Iran, ha ben presente di cosa stiamo parlando, di questi faccioni che a volte possono sembrare un po' minacciosi, appesi su questi muri, quindi di 40 metri per 20 magari di dimensioni, che ci osservano. In realtà queste opere hanno delle funzioni molto, molto precise e molto specifiche. Infatti dei grandi autori poi della storiografia iraniana come Hamid Abbasi o Cherkovsky addirittura dicono che queste rappresentazioni visive sono state fondamentali poi affinché la Repubblica Islamica riuscisse poi a consolidare la coesione sociale durante la guerra. Infatti qual è lo scopo un po' di queste opere d'arte durante la guerra? Gli scopi sono molteplici, di sicuro il più importante è quello di permettere a chi è rimasto a casa, a chi non sta partecipando allo sforzo bellico, in qualche modo di sentirsi connesso comunque a chi invece è sul campo di battaglia, rappresentando un po' questi giovani, giovanissimi uomini che sono andati al fronte, che stanno sacrificando le loro vite, in una repubblica che in realtà è neonata, perché la guerra scoppia veramente, certo, non dico il giorno subito dopo, ma subito, quindi in un momento delicatissimo per lo Stato. E queste forme d'arte non sono puramente quindi delle rappresentazioni artistiche, ma hanno un valore veramente importante in quanto permettono di unire tutta la collettività intorno a questo tema del martirio, di quello che sta succedendo. Quindi permettono non solo di immortalare proprio la figura del martire, chi è il martire, colui che ha perso la sua vita ma che attraverso questi murales in realtà si ritrova permanentemente raffigurato, reso in qualche modo immortale, nonostante quello che è successo. E permettono quindi anche di, danno la possibilità a tutti, alle donne, agli anziani, a chi è rimasto in città, di sentirsi in qualche modo connesso a quello che sta succedendo.
Volevo farti una domanda su questo. Gli iraniani da dove prendono ispirazione per cominciare a fare questa cosa? Cioè, è una cosa che esisteva nella tradizione iraniana, quella di fare murales, cioè di fare queste raffigurazioni, che magari non so se ha qualche attinenza anche con i rituali prettamente sciiti dell'Ashura, oppure è qualcosa che invece viene più, come dire, dal momento storico. Perché io ricordo che, ad esempio, io l'ho scoperto da poco, l'altro forse in un articolo da un articolo di Raffaele Mauriello, che i vecchi murales dell'ex ambasciata americana vennero fatti, non so se commissionati o comunque in qualche modo c'entrano, dei muralisti messicani. Cioè, lo stile ricordava quello di un tipo di arte politica che negli anni 60 e 70 era, traeva ispirazione dai movimenti latinoamericani.
Sì, quelli sono, diciamo, che la street art messicana, sudamericana, penso sia stata un modello di riferimento un po' per tutto il mondo. Viene a pensare a Rivera, ad esempio.
Esatto.
In realtà non ti saprei dire se quella dei murali... Questa è una cosa che comunque nella tradizione umana, se pensiamo ai disegni rupestri, è sempre esistita, no? Nella tradizione umana, quella di rappresentare sui muri, su queste superfici pubbliche, dei simboli, delle espressioni politiche e culturali. Io penso però in realtà che in Iran sia stata proprio con la rivoluzione alla guerra a subire proprio una spinta propulsiva molto potente. Non ho conoscenze approfondite su... se questa cosa esistesse con tale intensità anche prima, sinceramente, però penso che sia aumentata in maniera così esponenziale proprio sotto la Repubblica Islamica, che comunque, come qualsiasi la rivoluzione islamica, come qualsiasi evento di questa portata, di questa natura, ha avuto bisogno sin da subito, sto leggendo appunto il commento.
Sì, quella di dipingere le storie dello Shahnameh, oppure rendere illustrative le scene liriche, epiche, le poesie classiche, ma sempre nei posti chiusi. È vero, questa è una cosa. Chiunque sia stato in Iran avrà visto che, ma anche, come dire, con delle riproduzioni in epoca contemporanea, queste le scene più importanti dello Shahnameh, del Libro dei Re di Ferdowsi, sono molto molto diffusi. Che facevano sulle mura dei posti. Sì. La cosa che forse colpisce, credo, in modo particolare dell'Iran sono le dimensioni, no? Cioè il fatto che i palazzi sono veramente le fiancate intere, palazzi anche molto alti. Poi forse c'è un'altra, come dire, caratteristica. Aspetta, mi metto io di qua, così se no non si vede. Particolare, cioè, vuol dire, la propaganda politica è sempre esistita, no? In tutti i sistemi, in tutti i regimi. Però, ad esempio, l'homo sovieticus, cioè voglio dire, i personaggi rappresentati dalla propaganda dell'Unione Sovietica erano eroi, erano soldati, in Iran sono martiri, cioè sono morti, che non è una differenza da poco anche per come si rappresenta, no?
No, assolutamente, come quello che stavo dicendo, insomma, diciamo che appunto la rivoluzione islamica, proprio per sua natura, qual è stato il suo scopo? Appena questa nuova entità è nata, uno dei suoi obiettivi era quello di creare una nuova identità per i suoi cittadini, quindi anche di creare i nuovi cittadini musulmani ideali, e per far questo aveva assolutamente bisogno anche di dar forma a un nuovo spazio pubblico musulmano, dove ad esempio dettare delle nuove regole su come i corpi andavano rappresentati, su come la segregazione anche degli spazi doveva essere costruita. Questo perché si andava veramente a dar forma a qualcosa di nuovo e di completamente diverso rispetto al passato. In realtà come dicevi te, martiri, ma c'è stato anche un po' un cambiamento nel corso del tempo. Questa è una cosa che io trovo molto interessante, come in realtà a me si era già capito un po' anche con la diretta della volta scorsa. Mi interessa sempre in Iran andare a vedere le cose che si danno a volte un po' più per scontate, le cose che non sono mai come sembrano, no? Le cose che sotto sotto, se vai a scavare, vedi che nel corso del tempo in qualche modo sono un po' cambiate. E quindi una cosa anche molto interessante, secondo me, che è avvenuta è come nel corso del tempo, con l'avvicendarsi di diverse amministrazioni, con il mutare dei tempi, quindi anche col cambiamento e col cambiare delle esigenze anche della Repubblica Islamica, anche la rappresentazione che si è andata a dare attraverso i murales in realtà è cambiato. Non so se vuoi iniziare magari a certo. mandare qualche immagine, così riusciamo a far capire anche di che cosa stiamo parlando.
Allora, partiamo con parto un po' così con quelle che vedo. Dimmi tu se l'ordine può andare.
In realtà, pensavo a quelle delle pubblicità, hai presente dei cartelloni delle pubblicità? Ok, ad esempio, queste sono delle foto che io ho fatto a Teheran, se non sbaglio, nel 2018, un po' nei miei peregrinaggi in giro per la città. E questi sono dei cartelloni pubblicitari di marche di vestiti, se non sbaglio, e poi quello sotto forse
il telefono,
telefono. Io trovo queste rappresentazioni estremamente interessanti, perché una trasformazione super interessante che è avvenuta nel corso del tempo è come negli anni 90 e poi anche così via negli anni 2000, con i governi di Rafsanjani prima, poi di Khatami, con tutto il processo di ricostruzione post-bellica che c'è stata, nelle grandi città, quindi soprattutto in Teheran, ma anche in altri spazi, si è dato via un po' a un processo di cambiamento anche dello spazio pubblico, in cui si è cercato anche di cambiare veramente come le città apparivano. Quindi una cosa che è successa, ad esempio, è stata quella di rimuovere tantissimi. Cambia il target del pubblico, dice Sara, giusto? In realtà cambia anche il pubblico, perché assistiamo in questi anni, c'è stato il boom demografico, certo. Famosissimo in Iran, quindi abbiamo una popolazione giovanissima, sappiamo, questo ormai è un cliché, che ormai il 60%, la Tiziana, il 60% della popolazione iraniana è nata dopo il 1979. Tutto questo non è a caso, perché in realtà la Repubblica Islamica ha cercato nel corso degli anni anche in qualche modo di rinnovare un po' la sua immagine, per cercare di non cambiare la sua natura forse, ma cercare di adattare la sua immagine, le sue produzioni culturali comunque a quelli che sono i tempi. E quindi si è passato in tutto questo processo, anche in questo periodo con Khatami, con Rafsanjani, in parte anche con Rouhani, di rimodernizzare in qualche modo anche l'aspetto delle città, iniziando anche a tappezzarla, a mostrare quello che stava succedendo a un livello economico, cioè un processo proprio di capitalizzazione, di neoliberalismo, di commercializzazione, di consumismo, tutti i processi che stavano prendendo piede nella società effettivamente. E in cui all'immagine del martire, i temi del martirio, del sacrificio, dell'austerità, che erano tutti temi che avevano accompagnato la società iraniana durante la guerra, no? Si cercava piano piano di mettersi alle spalle un pochino questi temi, perché adesso ci trovavamo invece nel momento in cui bisognava ricostruire, in cui bisognava iniziare a consumare, a produrre, a consumare ancora, perché la società iraniana stava entrando in quel periodo storico, politico ben preciso. E quindi anche l'immagine che veniva alle città rispecchiava un po' questo processo. Quindi ormai questi cartelloni che vediamo un pochettino ovunque nelle città in realtà sono molto interessanti, perché arriviamo adesso anche a questo, perché leggendo la Costituzione iraniana, e qui ringrazio Stella Morgana che mi ha aiutato un po' a interpretare questo nodo, se noi leggiamo il preambolo della Costituzione iraniana, c'è scritto che uno dei meriti della rivoluzione islamica è stata quella proprio di emancipare la figura della donna e liberarla dall'essere un oggetto di consumo e dall'essere utilizzato a fini consumistici. E questo ovviamente va in contraddizione con quello che abbiamo visto, ovvero con l'utilizzo che si sta facendo anche dell'immagine della donna proprio per promuovere la vendita di prodotti, insomma questo modello di consumismo e di commercializzazione che ormai in Iran, chiunque ci sia stato, ci vive, sa benissimo che ormai ben avviato. Quello che a me interessava molto in particolare è stato vedere come la Repubblica Islamica nel corso del tempo ha affrontato un po' la figura della donna, ok? Perché abbiamo visto che in realtà su tutti i muri, su tutti questi murales, quello che compare sostanzialmente chi è? Il martire, il mullah, la guida suprema, l'altra guida suprema, i politici e così via. E quindi penso che tutti abbiamo notato come in realtà la figura femminile è proprio poco presente un po' in queste rappresentazioni, no? In queste morali. Quindi quello che io ho cercato di fare poi in questo articolo che ho proposto a entrambe molto sfacciatamente è stata una ricostruzione di come la figura della donna è stata elaborata, viene proposta sia nei murales sia poi nei graffiti, perché quello che sono andata a fare è andare a vedere in effetti chi sono le donne che fanno graffiti e come viene presentata l'immagine della donna proprio nei graffiti lungo la città, che cosa cercano di mostrare questi graffiti e se cercano in qualche modo di porsi come un'alternativa a quello che i murales ufficiali cercano di rappresentare, di capire se questi graffiti possono formare in qualche modo una forma di street politics, questa espressione che c'è lo studioso Azef Bayat che descrive la street politics come una serie di conflitti fra diciamo, una collettività e le autorità e che prende proprio forma e si modella nelle strade. Quindi cercare di capire anche in qualche modo se i graffiti fatti dai giovani possono essere considerati una forma di resistenza alle rappresentazioni ufficiali poi dello Stato.
Allora, ci sono dei commenti, delle domande, vorrei far vedere prima qualche foto, magari, se sei d'accordo.
Magari
sì, cerco
parlo poi, però le foto...
No, ma giustamente. Per esempio, questa foto qui, questo graffito, questo cos'è? Un graffito?
Questo è uno stencil, in realtà, è una forma diversa, in quanto non viene disegnato, cioè è precisissimo, possiamo vedere, non è proprio disegnato, ma piuttosto viene ritagliata una sagoma, viene attaccata sui muri e poi con le bombolette spray si va a riempire. Questa è un'opera di Nafir. Nafir adesso penso che sia veramente uno degli street artist più famosi. Su Instagram ha penso più di 30.000 followers e vende anche le sue opere. Lui ha partecipato ad alcune esposizioni a Berlino, è stato anche in Italia. Io ho intervistato anche Nafir via chat, difficilissimo riuscire a captare qualsiasi cosa di lui, a differenza di Ran, che è un'altra street artist che ho intervistato, che molto spesso nelle sue foto, nei video fa vedere anche la faccia, Nafir invece giustamente molto molto riservato sulla sua identità. Questo è uno degli esempi di cui io parlavo, di graffiti, di stencil, che vanno ad affrontare la figura femminile. Questo è stato pubblicato da Nafir su Instagram e il tema è molto chiaro. Quello che va ad affrontare lui è la discriminazione che viene operata nella Repubblica Islamica fra diversi modelli femminili che vengono proposti. Abbiamo da una parte una donna con il corretto abbigliamento che la Repubblica Islamica vorrebbe, neanche un semplice velo e la giacca, ma proprio il chador, no? Quindi diciamo l'hijab più tradizionale che viene proposto alle donne. Dall'altra parte abbiamo una donna chiaramente svelata, quella che la Repubblica Islamica magari chiamerebbe una bat hijabi, cioè una donna impropriamente velata. E il messaggio qua, entrambe sono senza volto, ho trovato anche questa cosa molto, molto curiosa, molto significativa. E quello che Nafir va ad affermare è una sostanziale eguaglianza fra le due figure, laddove in realtà nella società iraniana questa eguaglianza non esiste, non viene assolutamente concepita. E penso che sia interessante adesso comparare forse questo graffito con invece quello che... Ecco, esatto. Questa è una foto mandatami da una mia amica di un... non è neanche un murale, è un enorme cartellone enorme, che era stato affisso in non ricordo più bene quale città iraniana nel 2018. Anche qua possiamo vedere che vengono proposte due immagini femminili molto diverse fra loro. Una addirittura non è nemmeno una foto, è tanto scandalosa questa rappresentazione che è stata disegnata. Quindi abbiamo
una foto,
la serie non esiste, non deve esistere, quindi non la fotografo perché non deve esistere.
Anche qua abbiamo di nuovo la contrapposizione fra la donna propriamente velata nel suo modo più tradizionale e una donna da un atteggiamento invece un pochino più ammiccante, più provocativo. La scritta che cosa dice in realtà? Questa scritta che vediamo sopra, sotto, adesso è un po' piccolina, però mi ero segnata che cosa aveva scritto, si rivolge alle donne iraniane in realtà e chiede loro quale di questi due modelli vorrebbero come collega di loro marito.
Del marito.
Di loro marito. Esatto, quindi si rivolge alle donne dicendo loro quale donna vorrebbero che affiancasse?
Punta molto sul senso di colpa, credo, qua.
Sì. Allora, questo punta su tante cose. Innanzitutto quello che fa è lasciare intendere come a una cattiva interpretazione del codice di abbigliamento consegue automaticamente anche una cattiva condotta delle norme sociali ed etiche, ok? C'è proprio un'equivalenza diretta fra il non seguire le norme di abbigliamento e non seguire le norme morali. Tu vesti male, tu non stai seguendo quel modello, tu stai attentando proprio alla coesione della società, della famiglia che è l'importante della società, ok? E in più, cosa fa? Si rivolge esplicitamente alle donne, chiedendo loro in qualche modo di allearsi contro questo modello femminile, no? Chiedendo loro in qualche modo di... questa è una cosa che è tornata molto nelle interviste anche che avevo fatto con le donne iraniane, un po' questo cliché del le donne sono le loro peggiori nemiche, no? Questa cosa che torna molto spesso sul fatto che esiste una fortissima competizione fra le donne. Molte delle mie intervistate ricalcavano un pochino questo punto del... sono le donne che si giudicano a vicenda, sono le donne che... costrette in una posizione di inferiorità nella gerarchia sociale, sono costrette a mettere in atto questa lotta di sopravvivenza, di cui secondo me questa immagine è veramente esemplare. E mi aveva fatto venire in mente una frase, questo messaggio, che era stata pronunciata da una figura religiosa veramente esistente, che era l'Ayatollah Motahiri, che aveva detto, riporto qua la sua affermazione, chiedeva dov'è che un uomo potrebbe essere più produttivo, laddove lui studia in delle istituzioni esclusivamente maschili o laddove lui si siede a fianco a una donna con un abbigliamento che le rivela le sue forme. Quale uomo potrebbe fare il più lavoro? Il primo oppure quello che è costantemente esposto a questa... non mi viene adesso come tradurlo in italiano, a queste... sensualità femminili, quindi questo è un tema molto ricorrente nella Repubblica Islamica. Questo è un esempio molto chiaro anche di come queste immagini, queste rappresentazioni siano funzionali, abbiano una funzione veramente pedagogica, che è quella di rappresentare i ruoli sociali, i ruoli di genere che la Repubblica Islamica vorrebbe andare a creare. In realtà, come ho detto, la situazione non è sempre così chiara e così netta, e anche nelle produzioni culturali della Repubblica Islamica, in realtà, se andiamo bene a cercare, emergono un sacco di contraddizioni, di innovazioni. Non so se... Io continuo a parlare a manetta, quindi
certo. Vai,
no, Elena, se vuoi intervenire, vai. Anche tu.
Io sì, ti interrompo, ma guarda, sono talmente rapita che... è interessantissimo. No, assolutamente, è un bellissimo articolo.
Io devo far vedere... questa.
Esatto, questa ad esempio è una degli esempi di cui parlavo. Questo, se non sbaglio, anche nel 2018 doveva essere questo, quando è stata lanciata un'iniziativa a Teheran in occasione della festa della donna, che in Iran in realtà poi va a, se non sbaglio, si va a festeggiare non la donna, ma se non sbaglio
Fatemeh,
esatto. La municipalità di Teheran aveva deciso di tappezzare la città con delle immagini, delle foto di donne che hanno reso lustro al paese. E quella che nella foto vediamo rappresentata è una donna veramente celebre, penso che il pubblico l'abbia riconosciuta, non so se c'è qualche commento che...
Chi è che indovina? Vediamo un po'.
Facciamo un po' un gioco col pubblico. Chi riesce a indovinare? Di
chi indovina, facciamo il solito, diciamo il gioco. Chi indovina vince degli sfondi quelli di Dirus con le immagini per Zoom e Skype. Dai, forza, giocate, vi siete distratti, stasera vi vedo distratti, qui la gente chiacchiera, parlano tra di loro.
No, sono attenti, Antonello, sono attenti.
Rispondevo da Naita, no, ma io perché sto scherzando, no, dicevo, se c'è qualcuno che ha riconosciuto il personaggio, che è un personaggio famoso, un personaggio internazionale, potremmo dire.
Dai,
Kamran, anche tu.
Kamran, non mi deludere te.
Cuoque tu.
No, grandi niente. Speranze.
Allora, io intanto approfitto e faccio una cosa che da qualche giorno, intanto questo ho attivato anche il canale su Telegram di Rus. Siccome, insomma, voglio dire, so che anche molti, anche soprattutto molti iraniani, insomma, sono su Telegram, questo è l'indirizzo, quindi insomma, se vi volete iscrivere per ricevere gli aggiornamenti, forse è il modo più semplice questo qui. Vabbè, andiamo avanti, credo che nessuno lo abbia indovinato, cioè nessuno si fa sotto. Per cui diciamolo noi.
Delusione.
Sì, in effetti, guarda, non ve facevo così, guarda.
Ma magari la foto era un po' sgranata, è colpa della
foto. La foto era terribile, effettivamente. Lei è Maria Mirzakhan, che è una
Madonna, cara, Lorenzo Berardi, sembra il cavo dei Mogherini Calchi, come hai fatto una bestemmia. Figlio mio, non mi ridi mai più queste cose, proprio. Oh, meno male qua che c'è, Reza Gurbani. Meno male.
Lei è una matematica che è diventata famosa a livello mondiale per essere stata la prima donna a vincere il premio Fields, mi sembra.
Tipo premio, il Nobel della matematica, insomma.
Quello che viene considerato come il Nobel della matematica, quindi è una figura che ha passato moltissimi anni della sua vita anche all'estero. Lei lavorava, viveva stabilmente all'estero, insegnava in università.
Canada, o negli Stati Uniti?
Secondo me sì, Canada, esatto. Canada. E che era diventata un po' un'eroina nazionale, appunto, per essersi distinta in un campo che in realtà ovunque, se ci pensiamo, viene considerata una prerogativa maschile, la matematica, no? Non è proprio un campo in cui si sentono tantissime donne eccellere. Questa iniziativa aveva suscitato un bel dibattito.
Scusami, vivace. Perdonami. Maria Mirzakhani, che è morta di cancro, esatto. Giovanissima, tra l'altro. Sì.
Aggiungo un'altra cosa, citata anche nel libro di illustrazioni delle 50 donne iraniane,
esatto,
di Roshi Rusbehani, quindi esatto. Insomma, sì, anche lei ha avuto un occhio attento da questo punto di vista.
Esatto. Questa iniziativa della Municipalità di Teheran aveva suscitato, come dicevo, un bel dibattito, perché vedeva schierati da una parte chi accoglieva questa iniziativa come comunque un bel passo avanti, no? Nella rappresentazione delle donne, del volere in qualche modo dare luce, mostrare anche orgoglio verso queste figure femminili che hanno insomma dato lustro alla società, mentre d'altra parte è stata criticata, insomma, come un'iniziativa molto fine a se stessa, no? La serie, ok, proponiamo queste figure e poi però sostanzialmente che cosa cambia, esatto. Io vorrei
ti blocco, scusa, con una domanda, perché Alice l'ha già ripetuta, io leggo tutto, ho deciso il tempo, però forse è insomma particolare urgenza di sentirlo. La percezione di questi graffiti da parte della popolazione iraniana è quella di arte che cerca di trasmettere un messaggio o di atto vandalico? Cambia in base alle città e in base ai ruoli di genere?
Allora, credo che Alice si riferisca ai graffiti.
Sì,
no?
Certo, non a questi del comune.
Esatto. Allora, direi che possiamo vederlo anche da un punto di vista generazionale, nel senso che in realtà non è tantissimo che questi graffiti hanno preso piede in Iran. In realtà, come cose sistematiche, sono molto più diffusi nelle grandi città, a Teheran, penso di più. Non ci sono degli studi sistematici su chi siano gli autori, dove si possano ritrovare, però la cosa interessante che è stata notata è che laddove magari i murales governativi sono più diffusi nei quartieri forse anche più a sud di Teheran, quelli più popolari, quelli un po' più poveri, in realtà i graffiti poi si vedono più frequentemente fra i quartieri cosiddetti della classe media, quelli più a nord. Quindi secondo me c'è da fare una considerazione di questo tipo, generazionale, ovvero che anche in Italia, se ci pensiamo, chi apprezza di più, chi riconosce anche di più il valore di queste forme d'arte sono i giovani, anche perché sono i giovani quelli che utilizzano magari di più i social network e che permettono anche di seguire questi street artist. E per quanto riguarda invece le dimensioni di genere, non credo che sia possibile dire se sono più donne o uomini ad apprezzarle di più. Quel che è certo è che, seguendo un trend globale, le donne che fanno street art sono pochissime. Sono pochissime per tanti motivi. In Iran possiamo pensare a delle resistenze di tipo culturale, come anche questa è un'attività che viene percepita forse come più adatta agli uomini. Mi viene da pensare come i graffiti vengono realizzati molto spesso di notte, dove c'è un minor controllo anche della polizia, e vengono eseguiti spesso magari anche in edifici abbandonati oppure in zone un pochino periferiche, dove comunque per una giovane ragazza è più difficile forse recarsi da certo. Sono attività anche prettamente individuali, quindi in realtà donne attive io ho notizia di una, forse due, che siano abbastanza anche riconosciute. Ran, come dicevo, che è presente su Instagram, e fino a qualche anno fa anche lo pseudonimo di Salomè, che poi, se non sbaglio, è slittata un po' nel mondo della musica. Comunque lei è stata forse la prima. Antonello, ti volevo chiedere se potevi mostrare quella serie di murales invece, quelli in fila, perché mi piaceva fare anche un giochino col pubblico, forse vedere se si ricordano di che cosa stiamo parlando. Diciamo che la mia fissa...
Quelli in fila,
che ti avevo mandato delle tre immagini in colonna, non so se sei presente.
Guarda, mentre ricerchi faccio una domanda a Rasta, perché ho una curiosità.
Ah, sì, eccole qua. Prima fare la domanda, prego.
Okay. Secondo te, rispetto, diciamo, agli anni scorsi, dove magari la street art non era ancora molto diffusa, secondo te c'è un pericolo maggiore di scollamento delle nuove generazioni nei confronti dell'autorità, diciamo, dell'ideologia governativa? Pensi che ci sia un rischio di... Pensi che ci sia un rischio di scollamento maggiore rispetto agli anni precedenti o rispetto alle generazioni precedenti?
Allora, il discorso è molto complesso, nel senso che qua c'è una chiara, c'è un chiaro discorso generazionale da fare, ok? Laddove la maggior parte degli street artist fanno parte appunto della generazione che è nata dopo il 79. A me non piace in linea generale operare un po' questa contrapposizione, no, che c'è sempre fra i giovani e l'autorità. Mi ricordo qualche settimana fa in un incontro Paola Rivetti presentava il suo libro e ha detto questa frase che mi ha fatto spisciare dal ridere, che è stato: molto spesso si parla dell'Iran, no? E si parla della sfera pubblica e privata, perché si dice sempre che la sfera pubblica, sfera privata sia tutta sesso, droga, rock and roll, no? Mm-hmm. I giovani iraniani e la loro sfera privata vengono sempre rappresentati un po' così. In realtà queste sono narrazioni che vanno sempre un pochino sfumate, no? Perché non è possibile in qualche modo ricondurre tutta questa complessità a semplicemente delle rappresentazioni di giovani che cercano di resistere contro lo Stato e così via. Per quanto riguarda i graffiti, in realtà secondo me è possibile, per determinati graffiti, come ad esempio quelli di Nafir, quelli di Khamush, quelli di Black Hand, anche di cui ho mandato alcune foto, magari poi le vediamo, è possibile iscriverli nella cornice di una subcultura giovanile che in qualche modo si pone in contrapposizione a quella che è l'ideologia del governo, non per forza in una contrapposizione politica, perché questi artisti sono molto attenti comunque a non affrontare apertamente delle tematiche politiche che potrebbero metterli a rischio, ma laddove ad esempio andiamo a vedere come l'immagine femminile viene rappresentata, la frattura è molto evidente. Se noi andiamo a vedere come questi street artist rappresentano la donna, come ad una ideologia governativa, un'ideologia statale che non rappresenta apertamente la donna. I murales, ad esempio, anche di Fatem e di Zainab, loro sono senza viso, non vengono raffigurate in viso. Quello che questi graffiti fanno invece è trascinare l'immagine della donna, il corpo della donna in pubblico, lo espongono proprio in uno spazio nel quale non dovrebbe stare, lo espongono senza veli spazio che è al 100% pubblico, nella quale il passante è obbligato a guardarli, ok? Quindi, a mio avviso, questa è anche delle caratteristiche proprio di questa generazione, in cui, a causa anche di tutta una serie di problemi strutturali, come l'altissima disoccupazione, tutti i problemi sociali ed economici che andiamo ad aggiungere, lo scollamento fra le aspirazioni di questa generazione di uomini e donne e quello che loro effettivamente ricevono da parte del governo è evidente. Quindi sì, la tua domanda, mi sentirei con tutte le giuste precauzioni di rispondere assolutamente sì.
Allora, faccio vedere questa foto. Erano queste,
allora,
come dicevi.
Ok, questo è stato un po', diciamo, il caso studio da cui sono partita in tutta la mia navigazione nel mondo dei murales e dei graffiti, perché per me questo è stato veramente un caso interessantissimo. Cosa è successo? È partito tutto nell'estate del 2018. E cosa succedeva? Antonello, qua ti voglio sul pezzo. Cosa succedeva nell'estate 2018?
Mondiali in Brasile, mondiali di calcio in Brasile.
Esatto.
In cui l'Iran era nel girone con Argentina, Nigeria e Bosnia.
Mi bastava che dicessi mondiali.
No, no, tra l'altro perché io sono praticamente gli ultimi mondiali che ho visto in cui tifavo Iran, e che sono stati anche veramente quelli di Russia ancora peggio, perché essere eliminati da Cristiano Ronaldo con, vabbè, insomma, lasciamo perdere.
Comunque, ma sapevi che l'Iran è stato eliminato da Messi invece?
No. Sì, lì hanno resistito fino al 90esimo, la seconda partita era 0-0, Messi ha fatto un gol dei suoi al 93esimo, che è stata peccato. Peccato,
mondiali anche in Iran seguitissimi, chi conosce un po' la società iraniana sa che è proprio il tifo per il calcio sfegatato, giovani, anziani, uomini e donne, proprio non conosce barriera. Che cosa era successo praticamente? Che Piazza Valiastre, che è una delle piazze principali in Teheran, che ha anche questa caratteristica di avere sempre questi enormi murales a un lato della piazza che sono esposti, in occasione dei mondiali era stato esposto il primo di questi murales che vediamo qua sopra, ok? Con questa scritta che dice: Bohan Gahremonim, noi siamo insieme, noi siamo campioni, Yek Mellat, se non sbaglio, un'unica nazione, Yek Zarbon, un unico colpo, un unico battito, ok? Cosa è successo praticamente? Che in realtà immediatamente dopo che questo murales era stato esposto, sui social, io me lo ricordo perché ero lì a Teheran a seguire i mondiali, ero lì per altri motivi, facevo finta di seguire anche i mondiali nel frattempo. I social network e i social media sono stati inondati di hashtag. In Iran ogni cosa poi diventa motivo, no, di discussione, alle feste, agli incontri. Perché? Cosa notate? Vi chiedo anche qua magari a chi ci segue. Che cosa notano in questo primo murales in alto? Oh, stasera li vedo timidi, però se c'è qualcuno...
No, vediamo un po'. Federico Lanza, 2014 comunque.
No, questo
hai ragione, scusa, il 2014 era in Brasile, ragione Federico, il 2018 era in Russia, esattamente, il 2018 era in Russia, scusate, mi sono distratto io. No, no, è così.
Per me sarebbe stato uguale, non avrei mai capito la differenza.
No, ma anche
mancano le donne, dice Sara. Sara dice mancano le donne.
Esatto, l'opinione pubblica ha immediatamente notato come in questo murales che fa appello al sentimento patriottico della popolazione, no? Dice insieme siamo campioni, un'unica popolazione, in realtà quelli che vengono rappresentati sono tutti uomini, ok? Cosa è successo? Che dopo un paio di giorni di dibattito, di scandali, eccetera, il murales fu rimosso, effettivamente. Fu rimosso e venne sostituito da quello che vediamo in mezzo, da secondo, dove vediamo la stessa scritta, uguale. Mm-hmm. In questo caso, se aguzzate un po' la vista, potete vedere che in mezzo...
In fondo,
qualche sporadica figura femminile, in effetti, è apparsa lì. Secondo voi gli iraniani si sono calmati, cioè gli è bastato sto contentino a loro? Assolutamente no, la cosa è andata avanti ancora per un po', finché ancora un paio di giorni dopo è apparso improvvisamente durante la notte un terzo murales, che è quello di sotto.
Io immagino chi ha dovuto lavorare a questi manifesti.
Non vorrei veramente essere stata nei panni di chi ha dovuto realizzarli, comunque.
Poi tra l'altro ci sono forse un paio di chador, vedo.
Ci sono donne con tutti i vari tipi di job in questo caso, non so se si può ingrandire, però in questo caso la presenza femminile è notevolmente aumentata e ci sono donne con tutti i tipi di abbigliamento islamico. Questo per me è stato veramente un caso super interessante per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché l'opinione pubblica, anche attraverso questo strumento non convenzionale dei social media, no? Attraverso gli hashtag, attraverso Instagram, attraverso Telegram, ha espresso con molta forza la sua posizione su...
È interessante, scusami, anche hanno cambiato il soggetto completamente, il pallone, è vero, perché nell'ultima versione è il pallone in primo piano.
Sì, hanno capito che almeno facevano vedere le persone, forse meglio.
sono successoni.
Esatto. Interessante per me è stato come l'opinione pubblica si è sentita assolutamente legittimata a dire la sua su come questo spazio pubblico veniva utilizzato, si è sentito legittimato ad esprimere il suo dissenso e come soprattutto c'è stata una sorta di dialogo anche fra le varie componenti, fra tutti gli attori in gioco, no? La popolazione e l'opinione pubblica ha espresso il suo dissenso, la sua insoddisfazione per questa rappresentazione comunque assolutamente distorta, perché ad uno slogan che invita tutta la popolazione, un unico mellat, ad unirsi insieme, poi corrispondeva in realtà all'esclusione netta di metà della popolazione. A questo cos'è stato contrapposto? Un vero e proprio dialogo, una risposta da parte delle amministrazioni e dell'autorità che hanno cercato di proporre delle alternative che potessero in qualche modo venire incontro a queste istanze. Io lo trovo veramente molto interessante in quanto testimonia un processo appunto proprio di dialogo, di scambio che forse era impensabile diversi anni fa e che sinceramente non è la prima cosa a cui si pensa magari se si parla delle politiche anche comunicative della Repubblica Islamica.
Mostra anche quanto sia importante non far finta di niente, tentare comunque, no, di lasciare un'opinione, qualcosa, effettivamente in questo caso è servito. Poi non so quanti altri casi effettivamente siano simili, però è sicuramente un bel esempio.
Sì.
Allora, io ci sono un po' di domande, adesso non so se dobbiamo toccare prima qualche altro punto o dimmi tu.
Magari vediamo
qualche domanda?
Sì.
Allora, cominciamo un po', arrivato un po' dall'inizio, c'era una considerazione di Antonella che dice che ha scoperto qualche mese fa su Instagram Artnafir, che mi piace moltissimo. Tiziana Buccio, che salutiamo, dice sono anche gli spazi adattati. Nel 2016 ci fu una campagna straordinaria di opere d'arte occidentali iraniane su cartelloni pubblicitari, fu un'iniziativa pazzesca.
E se non sbaglio anche lì era Teheran e ricordo come ogni tot metri o chilometri su tutte le autostrade c'erano questi enormi cartelloni.
Guarda, 2016 già era, mamma mia, l'avrei detto più recentemente, come passa il tempo. Allora, Marwa, che salutiamo dal Cairo, tra l'altro facciamo un bocca al lupo di... si rimetta presto in forma. Sappiamo chi è che russa il cane? Chi è Tata? No, è una bellissima.
Siamo spettatore che sta russando.
Ogni tanto succede. Tipo al cinema, no? Quando senti quelli che russano. Allora, pensa, come dici tu, Antonello, all'origine dei murales se sia collegata con tradizioni sciite. In Egitto, per esempio, altri paesi arabi di maggioranza sunnita, il fenomeno è pressappoco inesistente. Invece in Iraq è molto presente per le dimensioni, poi si sarà l'effetto dell'uomo sovietico. Sì, io credo di sì, cioè credo che anche nel caso particolare della Repubblica Islamica ci sia sia questo, ci sia anche il segno dei tempi. La rivoluzione iraniana è una rivoluzione del 1979, quindi gli anni che portano a quella rivoluzione sono anni in cui anche la simbologia, l'iconografia poi delle rivoluzioni, come dicevamo, insomma, fortemente legata anche a certi rituali che erano un po' mondiali, un po' globali. Anaita dice appunto, di regola l'arte islamica non sarebbe figurativa, come dice giustamente Rassà, quella iraniana si è allineata al periodo storico. Diciamo, questo sempre Marag ritorna, che il martirio di Hossein si è felicemente sposato con l'eroe martire in senso nazionalistico. E qui fa una sintesi perfetta, direi. Ad Alice abbiamo risposto, Federica dice molto interessante, Guglielmo, quello che mi meraviglia sempre in Iran, riferendomi ai murales governativi, l'uso dell'immagine in una cultura che di fatto aborrisce l'idolatria, l'immagine della guida suprema, certo è un politico, ma è di bassa una guida spirituale. Sì, però l'esame sciita è diverso. in questo, no? Rossa, chiedo conferma, nel senso che se al di là dei murales dei martiri e di Khomeini e di Khamenei, le raffigurazioni di Hossein e di Ali sono invece una tradizione nell'Islam sciita, e credo che anche questa sia una differenza non marginale dei due grandi rami dell'Islam, cioè nel senso che il fatto stesso che esistano un culto dei cosiddetti santi o dei martiri, che è uno dei motivi per i quali poi alcuni sunniti, cioè alcune correnti del sunnismo vedono gli sciiti degli eretici, una sorta di pagani, cioè dei finti musulmani che addirittura vanno ad adorare chi non dovrebbero adorare, perché gli uomini non dovrebbero essere venerati, adorati. Quindi insomma credo che in questo, in realtà, non credo che dipenda molto dalla Repubblica Islamica, ma dipende appunto dallo sciismo. In questo caso probabilmente direi che possiamo dirlo con abbastanza tranquillità. Abbiamo detto qui di Mirza Khani, anche Adria prima salutava Tata, dice salutiamo anche il Nasone che sta lamentando in sottofondo, povera, vuole attenzione. Io c'ho il gatto pure che è di là, aspetta che...
anche mio
ecco, no, infatti poveracci, sono una vitaccia. Allora Alice abbiamo risposto. Ali Reza fa una cosa molto interessante. Nella cultura iraniana, anche durante il periodo dello Shah, la tristezza, il pianto e il funerale erano mode. Il discorso è lungo e interessante. Mi sono permesso di intervenire, sentito il punto di vista di Antonio, su martirizzazione. Il piangere, interesse per il lutto e il funerale erano mode anche durante il periodo dello Shah di Persia. La musica iraniana, in particolare, è influenzata dalla morte e dalla tristezza.
Questo è vero. In effetti, fra le trasformazioni, fra i cambiamenti che sono visibili anche nel periodo storico di cui parlavo, c'è stato anche un tentativo... arrivo subito, Cameron. Sì, c'è stato anche un tentativo di superare un po' questa estetica, se vogliamo chiamarla, della bruttezza. Ci sono delle frasi, se non sbaglio, forse di Rafsanjani, di Khatami, non ricordo, adesso penso più Khatami, in cui si afferma anche l'importanza del bello, dell'estetica nella società iraniana, e si afferma proprio in questo periodo storico, che è cruciale, perché dopo 8 anni di sacrifici, di austerità, io ricordo... Certo. I racconti, ad esempio, delle mie cugine, che dicevano, alcune di loro nate poco dopo la rivoluzione, come loro addirittura a scuola, lì veniva imposto alle scuole elementari di non portare come merenda determinati frutti, perché non dovevano dimostrare ai figli dei martiri e delle classi più svantaggiate che loro potevano permettersi questo. Quindi una continua martellante etica del sacrificio, del trattenersi. Quando si esce da questa fase, e quando lo scopo dell'Iran è quello di dimostrare di essere una potenza regionale che vuole partecipare totalmente alla globalizzazione, al commercio, ha bisogno di tutte queste cose perché deve costruirsi, c'è anche proprio una necessità di superare questi temi della tristezza, del martirio, e questo è evidente.
Certo. C'era anche quello che tu ti riferisci, Khatami, ma anche c'è un discorso di Rafsanjani, sì, che se non sbaglio primi anni 90 dice in sostanza arricchirsi è bello, arricchirsi è giusto, non è una cosa contro l'Islam, cioè è proprio il passaggio alla fase della ricostruzione, ma anche del mercato, che è tutta una cosa quella interessantissima secondo me per capire l'Iran anche del presente. Cosa detta fino alla nausea, noi non dobbiamo mai pensare all'Iran di questi 40 anni come l'Iran di 40 anni fa. Cioè, è come se noi appunto continuassimo a pensare all'Italia come all'Italia del 1981.
Guarda, ce l'ho proprio qua, dice, era stato Rafsanjani che in una preghiera del venerdì aveva detto che Dio ama il bello, che gli iraniani, sto leggendo da Paola Rivetti, sempre, mentore in tutto, esatto, in cui dice proprio che gli iraniani hanno sofferto per una tradizione culturale che dava importanza all'apparenza fisica brutta e sgradevole, mentre adesso quello che vogliamo fare invece è dare risalto a quanto c'è di bello e di piacevole.
Tra l'altro, quello che tu dici, no? Questa che ci diceva il nostro amico del culto della tristezza, del pianto, in fondo era quello che, qui facciamo un salto, ma apriremo non una parentesi, ma probabilmente un altro mondo, Shariatir rimproverava al clero sciita, cioè voi avete trasformato lo sciismo in una religione del lamento, del pianto, mentre invece dovrebbe essere una religione di lotta. su questo potremmo veramente fare un'altra diretta. Una volta faremo una diretta titolata Chiagni e Fotti, facciamo un scherzo ovviamente, però effettivamente è anche questo un po' il senso di una parte di quello di cui stiamo parlando. Allora, invece la domanda di Camran.
Come ho visto la generazione Z al riguardo, allora la generazione Z, l'etichetta diciamo che viene utilizzata per indicare i giovani nati da fine anni 90-2000 in poi, ok? Quindi la generazione, io la mia ricerca è stata sui millennials, quindi quelli precedenti nati da metà degli anni 80 in poi, quindi sulla generazione Z non ho molto lavorato. Però li trovo estremamente interessanti, uno perché ovviamente stanno aumentando sempre di più e perché sono ancora diversi da quelli che ho analizzato io. Se quelli su cui io mi sono concentrata venivano chiamati da Haftabio, io ne faccio parte perché siamo quelli nati nel 1370, che è il 1990 nostro, i Dahei Hashtodio, quelli nati nel decennio dopo, nelle mie interviste erano raffigurati come un'altra generazione ancora, quando in realtà diciamo la distanza temporale è brevissima, ma visto che i cambiamenti tecnologici, sociali, economici, culturali sono così rapidi, ormai questa nuova generazione è considerata qualcosa di ancora più innovativo, di ancora più nuovo. Io non vedo l'ora veramente di fare ricerca anche su di loro, perché li trovo veramente super, super interessanti. Non saprei dire qualcosa riguardo al loro rapporto con i graffiti, però penso che naturalmente diventeranno anche loro sempre più coinvolti in questa forma di espressione artistica. Penso che diventerà anche un loro strumento, assolutamente, forse più anche della mia generazione, un loro strumento, della loro generazione in qualche modo.
Madonna, ragazzi, scusate.
È d'accordo anche lei. No, c'era un commento, anzi una domanda, adesso devo ritrovare, che non mi ricordo di qualche spettatore proprio all'inizio della diretta, che chiedeva. Ah, eccola, sempre di Alice. Chi fa parte della cultura street art iraniana abbraccia anche quello che spesso ne segue in molte altre città, come la cultura hip hop in tutte le sue sfaccettature. È principalmente uno strumento per dar voce alle proprie idee o è anche vetrina per esporre la propria arte fino a se stessa?
Arte fine stessa, sì, mi ero persa. No, allora, diciamo che a livello globale sì, le cose sono connesse, lo street art fa parte di questa cultura globale, giovanile, che include anche, ad esempio, la musica hip hop, la musica underground. Anche in Iran io ritengo che non necessariamente chi faccia street art magari diciamo che si occupa anche di queste altre espressioni artistiche, però sono tutte parti, secondo me, di una subcultura giovanile che ha delle caratteristiche ben precise e che si richiama in qualche modo a quella giovanile internazionale, però con delle proprie specificità. Quindi direi, mi sentirei di rispondere di sì, che fanno parte comunque dello
stesso. Io ricordo il primo, come si chiama la terza tecnica che tu hai citato prima, cioè quella del ricalco? Sì, senti, il primo che vedi a Teheran tanti anni fa era con una raffigurazione e una citazione di Eminem, parliamo del 2006, ed era appunto a Teheran Nord, ovviamente, cioè era in un quartiere Rose Gol, quindi è un quartiere insomma anche nuovo, però non ricordo, mi aveva colpito perché vedere, sai, Eminem a Teheran era una cosa per soprattutto allora abbastanza particolare.
Sì, pure non sono più ragazze gli studenti d'arte. Cioè, se gli studenti d'arte sono composti per lo più... ma la cosa non è così immediata, cioè non è che a fare queste opere siano per forza studenti d'arte, possono essere, però non è... Nafir, se non sbaglio, o Nafir o un altro, erano studenti d'arte che sono stati scacciati poi dall'accademia, però donne che occupano questo campo, non solo in Iran, ovunque, sono molto poche, e comunque non tutti gli street artist vengono necessariamente, certo, da questo ambito. Non so, Antonello, se vuoi, so che abbiamo abbondantemente superato, ma far vedere magari anche qualche altro graffiti che abbiamo...
Come no? Allora, io lo farò vedere... Dunque, prima abbiamo fatto
vedere quello della ragazza, che è di Iran, credo. Diranno il graffito della ragazza,
una cosa proprio di una ragazza. Questo è Black Hand. No, però se vogliamo,
no, era questo, però uguale.
Questo,
questo qui.
Esatto. Allora, Queste sono due opere appunto di Ran, che è lo pseudonimo di una ragazza con cui ho scambiato un po' di mail. Il primo è stato caricato su Instagram da lei, il secondo me l'ha mandato via email e mi faceva piacere anche leggere le righe con cui aveva accompagnato questa sua... questa cosa, e le avevo chiesto un commento su quest'opera di questa ragazza che sta piangendo sulla bandiera, ha una posa disperata sulla bandiera iraniana che si sta dissolvendo, no? Lei mi aveva commentato, mi aveva detto aspetta che devo trovarlo, non la trovo, vabbè, comunque mi ricordo cosa aveva detto. Aveva detto che questa sua opera voleva in qualche modo rappresentare un po' i suoi sentimenti riguardo alla situazione economica politica che stava vivendo, era sempre intorno al 2018, sappiamo benissimo un po', il 2018 è un anno veramente Artnafir. Sì, perché io ho utilizzato, avevo preso questa abitudine di commentare magari le interviste che facevo, i post che pubblicavo con dei loro graffiti. Questa immagine di questa donna che piange era stata usata da Ran per descrivere il suo stato d'animo, proprio per la situazione del paese in quel momento, con questa crisi economica, con la reimposizione delle sanzioni, con l'inflazione che stava di nuovo aumentando, questa immagine era per lei un modo di simboleggiare proprio il suo stato d'animo, proprio di disperazione totale nei confronti di un paese che forse anche questo si sta in qualche modo dissolvendo come la bandiera. L'altra immagine è invece quella quell'altra che aveva messo sempre Ran.
Questa? No.
Quella di prima. Quella di prima.
Che erano due immagini. Mm-hmm. Quell'altra invece, io l'ho trovata molto interessante, l'avevo scelta di proiettarla, perché la mia interpretazione personale, queste sono ovviamente, a parte quello che lei stessa mi ha raccontato, una caratteristica dei graffiti è quella anche di lasciare lo spettatore completamente libero, no? Di fornire la sua interpretazione a quello che vede. Mi aveva colpito molto perché in uno spazio pubblico, questa è proprio su un cassettone in mezzo alla strada, lei ha scelto di rappresentare una donna con uno sguardo assolutamente dritto, fiero, che sfida il passante a guardarlo negli occhi, se pensiamo anche alla società iraniana nel quale il contatto visivo è sempre in qualche modo regolamentato, no? Agli uomini si raccomanda sempre di controllare il proprio sguardo per evitare di cadere, no? In dei pensieri magari peccaminosi. A questo Ran risponde rappresentando una donna che invece sfida apertamente, provoca il passante a guardarlo negli occhi. E ha in più sulla sua maglietta anche un simbolo di on, di acceso, che è comunque elemento colorato anche del graffito, come a voler testimoniare che nonostante tutto invece questa figura femminile vuole mantenersi accesa. L'avevo trovato, questa era stata la mia interpretazione ovviamente, l'avevo trovata molto interessante comunque. Poi penso che ognuno insomma lo leggerà in qualche modo.
Certo, no. Ci sono altre, non so se sono altre immagini particolari che volevi far vedere o possiamo farle vedere un po', se vuoi scorro un po'.
Sì, sì, possiamo, ecco,
queste erano le altre immagini che mi avete mandato.
Questa era una che avevo scelto da far vedere nel mio corso di sociologia della famiglia, perché... Mm. Perché quello che vediamo, io trovo innanzitutto geniale che ha scattato la fotografia con quest'uomo che passa,
sì.
Perché abbiamo un taxi con delle donne e la scritta, che è veramente minuscola, però la scritta praticamente si rivolge alle signore, alle donne, e chiede: una volta che avete finito il vostro lavoro, quando tornate a casa, chi è che vi lava i piatti?
Uh-huh.
Allora, l'ho trovato molto interessante perché la scritta sembra tirare un po' una frecciatina, no? A quella che è la suddivisione forse dei compiti, dei ruoli tra i generi a casa, no? La donna che lavora, che è indipendente, che comunque ha una sua entrata economica, quando torna a casa però è sempre lei che ha a carico anche lo svolgimento delle faccende domestiche, no? Quindi io l'avevo interpretata come una critica a come l'ingresso, comunque il massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro non ha portato come conseguenza anche una redistribuzione equilibrata di quello che è il lavoro domestico, che continua comunque a pesare notevolmente sulle donne.
Un po' cinico TV anche il passaggio, lui, come un buon Paviglianiti quando passava a torso nudo con la pancia di fuori, no? Perché... Queste sono altre immagini pure... Sì.
Nafir, Questa è molto recente perché sotto c'è scritto la didascalia e dice non so più per quante volte ho... non so più quante volte devo ripetere questa cosa. Si riferisce a una denuncia alla violenza contro i bambini, contro le donne, la violenza domestica contro i bambini. Penso che cronologicamente sia da inserire forse a questo evento che ha scosso tutta la società iraniana, che è stato l'omicidio di una ragazzina di 14 anni, se non sbaglio, è stato 2020, da parte del padre. Un caso che ha scosso la società, Romita, credo, sì, di una ragazzina di 14 anni decapitata dal padre in quanto aveva deciso di fuggire con un fidanzato sunnita. E ovviamente la street art, sia Nafir sia anche Black Hand, hanno utilizzato la loro arte, questa espressione, i graffiti, per denunciare la cosa, per richiamare all'attenzione pubblica anche questa emergenza della violenza domestica, che comunque ha una collocazione un po' difficoltosa comunque nella società, perché fino a poco tempo fa mancavano in realtà delle tutele vere e proprie legali nei confronti delle donne che subivano questa, queste violenze. Poi è stato, se non sbaglio, proprio successivamente al caso di Romita che invece è stata insomma è stata avviata una proposta di legge. Comunque quello che hanno fatto i graffiti in questo caso è stato reagire a un dibattito pubblico difficile, spesso silenziato, portando nello spazio pubblico, trascinando con la forza invece questa tematica, obbligando quindi l'opinione pubblica a farci conti.
Facciamo le ultime due immagini, commentiamo. Poi. Una è questa, scelgo io, dai.
Ah, ok. Perché questa non la conoscono né dalle mie.
Fantastico.
Dunque, questo dovrebbe essere un murales di un graffito, scusate, di Hamush. E credo che sia stato messo in una delle vie dove solitamente, diciamo, la polizia morale fa le retate nei confronti delle ragazze o dei ragazzi che non indossano l'abbigliamento come da dettame, insomma, della Repubblica Islamica dell'Iran. Lui addirittura ha fatto proprio una targa, sai, di quelle che si utilizzano proprio per le vie delle città.
O tanto di logo, appunto, del comune di Teheran.
Esatto, veramente un lavoretto fatto bene. E quindi ha dipinto appunto questo van che tutti temono. Io per prima, quando la prima volta sono andata a Teheran, ovviamente conoscevo i racconti, le storie di queste ragazze che erano state portate al commissariato con la promessa di non vestirsi mai più così, insomma. E niente, questo appunto è una delle reazioni a questi dettami, diciamo, che vengono probabilmente recepiti male dai ragazzi, insomma.
Certo.
Mal digeriti, insomma.
Vediamo l'ultima, che vabbè, questa forse non c'entra niente con tutto il resto, è quella che ho scelto, l'immagine che ho scelto anche io per il mio sfondo oggi. Questa è famosa, è molto famosa, insomma, a Teheran credo che l'abbiamo vista un po' tutti quelli che sono stati gli ultimi anni, ultima decina d'anni.
Questo è un murales di Mehdi Ghadianlu ed è un artista che ha ricoperto effettivamente Teheran da cima a fondo. La città è piena dei suoi murales, ovviamente autorizzati, sono, come possiamo vedere, al limite della realtà, e abbelliscono molto la città effettivamente, perché Teheran ha tantissimi di questi palazzi i cui profili sono sprovvisti di balconi, finestre, e si prestano molto bene ad ospitare queste opere d'arte, insomma, colorano la città e la riempiono d'arte.
Bene, allora io abbiamo raggiunto l'ora e un quarto. Non so, vorrei, se ci sono delle domande, se ancora volete aggiungere qualcosa, Rassan, insomma, non vorrei nemmeno censurarvi, ma cioè, qui c'è un'osservazione interessante di Sara che dice: parlano sempre alle donne, noto, ma mai con loro.
Cosa intendi, Sara? Nel senso che le vedi come qualcosa di un... In effetti il graffito, cioè, si esprime, si lascia lì, nel senso, lascia completamente libera, non è che instaura un dialogo, no? È un po' senso unico la cosa. Non so se si riferisce al fatto che sono uomini che trattano di donne, forse questo può sembrare un po', un po' paradossale. Comunque sì, io continuerei comunque a parlare per ore e ore, un intero articolo.
Noi aspettiamo adesso l'articolo, lo studio sulla generazione Z.
Magari, datemi fondi, fate un crowdfunding anche per me.
Ma guarda, però... non è male come idea.
Non appena, qui credo che non appena questa situazione, speriamo, insomma, ce lo permetterà e si verranno di nuovo concessi i visti turistici, comunque insomma, si potrà tornare a viaggiare, credo ci saranno veramente tante cose da fare e da aggiornare, perché nel frattempo, come dire, insomma, anche lì la situazione sarà interessante da seguire, quindi credo che quello che tu dicevi, questa crescita esponenziale di una generazione che è così. Io ricordo sempre che uno, non uno degli ultimissimi viaggi, ma insomma oramai qualche anno fa, diciamo 4-5 anni fa, mi ricordo come famosa piazza di Isfahan, le solite chiacchiere che si fanno con chi si incontra lì la sera, mi rendevo conto che la differenza essenziale, principale, tra me e loro non era tanto di provenienza culturale, ero generazionale. Cioè l'età media crollava, che è una cosa che in Italia ovviamente non c'è, perché è un paese nel nostro decisamente vecchio, e lì invece il fatto che la maggioranza fosse di questa nuova generazione rappresentava una, come dire, un discrimine importante, un aspetto fondamentale per cercare anche di guardarsi intorno, insomma.
Hanno che fatto è molto sentire più vecchio di quanto ti senti in Italia, quindi praticamente.
Sicuramente, ma è così, cioè nel senso che sei in Italia è il posto dove a 50 anni ti chiamano ragazzo, che vabbè, uno dice vabbè, ci fa un sorriso.
In Iran a 25-30, in cui inizio a sentire già che...
No, ma sai, in Iran questo non c'è, ricordo sempre il commento di un amico iraniano, una volta diceva, ma perché qui andiamo sempre in posti dove sono tutti vecchi? Figlio mio, non è che andiamo in posti dove sono tutti vecchi, che sono tutti vecchi, siamo così. D'altra parte i numeri sono quelli, cioè, uno ci scherza, no? ci fa solo la battuta, ma la realtà è proprio quella. E guarda, poi sull'aspetto, io anche questo ho detto varie volte, come dire, uno studio demografico dell'Iran secondo me è una delle cose più interessanti da svolgere, uno studio che, anche perché ribalterebbe anche tanti luoghi comuni che ci sono, tante frasi fatte che assolutamente non hanno veramente motivo di continuare a essere ripetute un po' a pappagallo, cioè sulla crescita demografica, il perché e via dicendo. Insomma, questo credo che alcune letture in comune che abbiamo fatto anche con Rassà, credo che in questo aiutano molto, no? Di libri recenti, poi magari una volta ne parleremo meglio. Allora, ci sono altri commenti. Antonella, cosa rischiano questi artisti se vengono scoperti?
Allora, il problema principale è ovviamente imbrattare una superficie pubblica di per sé non è vista come cosa molto carina. In realtà il rischio vero e proprio è quello di essere accusati di diffondere dei contenuti che vadano contro la morale e l'ideologia. Quindi il vero rischio è quello. E direi che le sanzioni possono essere variano a seconda anche del rischio percepito, del pericolo percepito, ovvero essere accusati appunto di semplicemente imbrattare una superficie, a cui poi corrispondere una multa, ecco, penso che sia questa la pena, all'essere invece accusati di insomma diffondere materiale contrario. Il
dipende della morale.
Esatto, questo invece è un altro paio di maniche a cui corrisponde ovviamente delle pene molto più severe, direi.
Sara ricorda appunto che adesso invece è pieno di murales di Soleimani, anche quello sì, che sarebbe anche interessante anche quello, no? Perché nel corso di questo anno la figura di Soleimani è stata declinata in varie versioni, no? Cioè dal martire che è accolto da Hussein in paradiso al fatto che si paragona al martire Soleimani, i martiri infermieri che sono morti durante il Covid e via dicendo. Sono tutte cose che in effetti meriterebbero di tutto uno spazio perché sono interessanti. Francesca, che salutiamo, ci dice: sono scusate, sono arrivata tardi, non ho seguito prima. In Occidente la street art sta entrando nei musei e uscendo dalle strade, perdendo il senso di strappo contro il sistema e rientrando nel mercato istituzionalizzato dell'arte. In Iran è lo stesso. Lo street artist viene riconosciuto ufficialmente dal sistema iraniano come un artista o è un illegale?
No, la seconda, allora, che hai detto. direi decisamente la seconda. Qua da noi ormai ci sono fin troppe polemiche sul fatto che vengono allestiti musei oppure mostre a pagamento con le opere di Banksy, no? C'è sempre un po' questo dibattito, ma Banksy stesso è d'accordo oppure no che si paghi un biglietto €15 per vedere?
Io penso che sia d'accordo. Altrimenti
in Iran diciamo che non siamo ancora decisamente, uno perché non viene riconosciuta la valenza ancora artistica, si tratta di un fenomeno ancora molto recente, e due perché insomma, come abbiamo visto, la maggior parte dei graffiti non hanno proprio dei temi che forse il governo approverebbe di vedere esposti in qualche museo.
Ecco, Antonella che cerca di sabotare la nostra diretta dicendo che era l'altro Arnafire, ora in diretta su Instagram. No,
è molto molto bello.
Scusa, devo andare.
siamo in chiusura,
Uno dei segreti del suo successo è il fatto di avere quest'aura di mistero e di essere al contempo molto attivo sui social network.
Ma questo proprio utilizzarli. Tra l'altro, questo è una cosa per chi, almeno chi è a Roma. Quello che diceva Francesca, io abito veramente a due passi dal Tufello e qui abbiamo proprio appena finito il grande murale dedicato a Valerio Verbano. Sai che non so, ma l'artista si pronuncia Jorit o Jorit, che è poi di Napoli, quello che ha fatto tutti i murales su Maradona. Chi lo sa, non mi togliete questa curiosità. Perché ha scritto con la I lunga, ma non so se...
Avrà annunciato Jorit, però forse...
Jorit. E invece c'è un altro, che quello su quelli di Proietti fatti da Luca Maleonte, pure che sono... Beh, quelli per esempio sono cose fatte sulle case... Una, quello di Proietti sulle case dell'Ater, è stata la Regione Lazio e la Roma, la squadra calcistica da Roma, che hanno finanziato anche quel lavoro. Si pronuncia Jorit. Grazie Francesca, no, questo è importante. Almeno eviterò di dire cavolate in futuro. Tra l'altro bellissimo quello di... Ci sono passato domenica scorsa.
Non l'ho visto ancora. Devo andare.
Beh sì, poi sei vicina pure tu, quindi vabbè. Dopo queste chiacchiere di quartiere, noi in realtà siamo tutti. Allora, io se non ci sono domande mi avvierei pacatamente verso la conclusione. Però prima di salutarvi... Grazie. Le foto che ha pubblicato sul suo Instagram sono mie. Ah, ecco, vedi Francesca, con questo ci dai uno scoop. Beh, sono belle quelle, molto belle, complimenti. Io sono passato domenica, c'era ancora l'impalcatura. Domani se riesco, ma tanto non riesco perché non faccio in tempo ad andarci, però ci andrò. Allora, Elena, noi in realtà ci rivediamo presto.
Ci rivediamo presto schermi. Con delle novità veramente...
Sì, però la state anche facendo un po'
lunga.
Non è che l'ha mandata avanti con questa mega sorpresa che avete, insomma.
mica fosse una sola, qua vengono.
C'è un programmino, Rassa, guarda, proprio coi fiocchi.
Noi addirittura ce le facciamo tra di noi, le sorprese, perché così non rischiamo di liberarle prima. No, in realtà faremo una diretta domenica sera, no? Lo possiamo dire almeno questo?
Certo.
In cui presenteremo una cosa che si farà un po' più là, quindi con Elena ci vediamo domenica sera. Ora spero prestissimo, spero che
mi qualsiasi... altre volte, tranquillo.
Io da prima anche ti inviterei sempre, anche perché appunto sono sempre argomenti molto originali, molto poco battuti. Iago dice bellissimo argomento, Rassa appassionante, grazie, buona te. Sì, effettivamente è così. Poi insomma è questo il bello, ma anche l'altra diretta che facemmo oramai un po' di mesi fa, quella appunto sulla questione maschile, era stata veramente molto molto bella, molto particolare, altro seguitissima anche quella, anche come quella di stasera. Anche Sara ci ringrazia. Io invece vi do appuntamento a tutti quanti a giovedì sera sempre alle 21, quando avremo ospite Alberto Negri. Ci saranno appunto buoni e cattivi, saranno cavoli amari, perché insomma Alberto non le manda a dire a nessuno e sarà un po' così, come dire, un po' una rassegna della politica internazionale di queste ultimissime settimane, diciamo dal voto americano in poi, dall'insediamento di Biden in poi, quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che succede.
L'ha scelto lui, posso già immaginare i toni.
No, l'ho scelto io veramente. Veramente l'ho scelto io, ma
conoscendolo.
Sì, gliel'ho proposto io, lui era d'accordissimo. Mi ha ispirato a un suo articolo, ma se fosse per me, penso che tra i buoni non ci metterei nessuno, quasi, insomma. Nei cattivi ce ne metterei proprio tanti, anche molto vicini, anche molti di casa nostra. Allora, complimenti, dice Francesco. Tematica non comune, ma estremamente interessante, trattata ottimamente da Rassa, sempre preparatissima. Buonasera. La dottoressa Rassa è veramente brava e l'argomento è molto interessante.
Troppo gentili, veramente.
Kamran.
Chissà se i tuoi studenti Rassa la pensano allo stesso modo, chissà.
Kamran, come al solito, ciao bellissime. E qui, se permettete, proprio... Però questo, sì. Scusate, questo è sessismo, perché io non ho capito. Io
ma no, bellissima ormai è un femminile plurale inclusivo.
Ah,
anche
ho capito, cioè, ho
anche, te, anche la grammatica italiana sta cambiando, lo sento. Quindi,
va bene, quindi sono... Vabbè.
Sei bellissima stasera.
Sono bellissima pure io. Razza, bravissima, caratterizzi attenzione con la tua comunicazione.
Grazie, in realtà stasera ero più agitata del solito, devo...
Perché?
Devo dire. Così, insomma, quando ci sono argomenti a cui tengo, in cui magari mi sono preparata 27 pagine di cose da dire, poi va... sono fatta così.
Ecco, aspettiamo il sequel di Sara.
Sara, io ti aspetto per un caffè, invece.
Anche Mernas, Giuliana, sempre appassionante, grazie e buonanotte. Guglielmo, pacatamente vado a letto qui a Sofia, dove siamo un'ora avanti. Mi raccomando, copriti, perché ho visto che fa pure freddo. Metti la papalina stanotte quando dormi, che ho visto temperature, anche se pure qua non scherzo.
Fa freddo, infatti.
Franco Z, ho seguito poco stasera, mi farò con YouTube, va benissimo, ma che non sia un'abitudine. Scherzo, ovviamente, ci mancherebbe, Franco, ovviamente. Allora, scusate, insomma, un po' di battute, martedì grasso, ma non ce ne siamo accorti. Passerà pure questa, Rassà, torna, ovviamente, veramente ti aspettiamo, grazie di questo lavoro, speriamo di leggerti anche presto, quindi speriamo che porti bene anche questa...
Coi tempi dell'editoria non si sa, ma mi avete portato fortuna una volta, quindi incrociamo...
Quindi una volta facciamo sempre, Francesco, anche Vael, salutiamo, Marco, Marianna, benissimo, allora, grazie a tutti, e ci vediamo con chi vorrà, ci vediamo... una cosa, io non lo faccio mai, mi scordo sempre, poi quando lo conosco dico sempre, iscrivetevi al canale di YouTube anche, perché il modo anche più semplice per restare aggiornati, qui quindi compare subscribe, quindi iscrivetevi in modo che riceverete tutte le notifiche di quando viene programmata una diretta. Benissimo, allora grazie ancora a tutti e buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, ciao Befer.